questo tema che mi dà la possibilità di presentare in modo particolare due testi del primo cristianesimo che forse non sono sempre oggetto di un grande studio per chi almeno non fa dei percorsi particolari di studio della letteratura cristiana antica. E questi due testi ai quali mi riferisco sono il testo della Didache e il testo della lettera attribuita a Barnaba in modo particolare. Sono questi due i testi che vorrei prendere in esame con voi e leggere un po', dopo una premessa che riterrei necessaria per contestualizzare il tema, i testi e anche cercare di ricavarne qualche deduzione di carattere storico e teologico per noi. Il tema che mi è stato affidato era il motivo della via, questo è il tema un po' generale che accompagna gli incontri di Bibbia Aperta nelle chiese giudaico-cristiane. Bisognerebbe già un po' fare la tara al titolo, perché si tratta di capire cosa sono le chiese nei primi secoli, specialmente nel primo e nel secondo secolo, e che cosa si comprende con l'espressione giudaico-cristiana, perché questa espressione è frutto di costante studio e di costante revisione, dal momento che non si sa bene come definire questo giudeo-cristianesimo che ha cercato di formulare il cardinal Danielù ancora negli anni del dopoguerra, ma che costantemente, pensiamo agli studi di Mimouni, viene rimesso in discussione. Perché come si fa a distinguere il giudaismo dal cristianesimo, o come si fa a distinguere il cristianesimo dal giudaismo, specialmente nei primi decenni della vita cristiana? Sappiamo che ci sono due grandi tappe che hanno prodotto quella separazione progressiva, fino in forma definitiva, tra il mondo giudaico e il mondo cristiano. Innanzitutto la data del 70 d.C., che è stata la data nella quale è stato distrutto il Tempio di Gerusalemme. Indipendentemente dal fatto che questo abbia potuto suscitare una separazione tra giudei e cristiani, in ogni caso il 70 ha segnato una tappa decisiva nella elaborazione del giudaismo in sé, perché dopo il 70 il giudaismo, tutto il giudaismo, indipendentemente se è legato al cristianesimo o no, è stato costretto a vivere senza un tempio, senza un culto e senza un sacerdozio. Quindi il 70 comunque ha creato, la distruzione del Tempio di Gerusalemme ha creato una rivoluzione totale nel giudaismo, non solo della diaspora, ma anche in quello palestinese. E di più sappiamo che nel 135 l'imperatore Adriano, distruggendo Gerusalemme e fondando Elia Capitolina, damnatio memoriae non solo dei luoghi, ma anche del nome di Gerusalemme per evitare qualsiasi tipo di rigurgiti giudaici, ha fatto in modo che ci fosse la cultura greca, che già gli Asmonei avevano cercato di resistere ancora nel secondo secolo avanti Cristo, dichiarando che i giudei non potevano più mettere piede in questa terra che noi oggi chiamiamo Terra Santa, Terra di Israele, Terra di Palestina. Perché ricordo queste due date? Perché queste due date sono, diciamo così, due date che fanno un po' da punto di convergenza di questo processo di elaborazione del giudaismo da una parte, e di un cristianesimo che nasce all'interno del giudaismo e che un po' alla volta, grazie al cammino di evangelizzazione di cui ci danno testimonianza soprattutto gli Atti degli Apostoli, progressivamente si allarga al di fuori dei confini dei territori giudaici, al di fuori della diaspora. Basterà ricordare Atti 13, il capitolo nel quale Paolo smette di rivolgersi alle sinagoghe e comincia a predicare nelle piazze, questo secondo nelle agorai, secondo il ricordo di Luca, per aprirsi a tutto quel mondo gentile che diventerà, almeno in proporzione, la parte più, almeno in proporzione numerica, la parte più importante di tutto il cristianesimo che poi potremmo dire nascente. E dunque ci sono dei dati storici di cui tenere presente, però c'è questo rapporto tra quella che è la nuova fede che nasce all'interno di un giudaismo, anche questa espressione forse non è troppo corretta, perché non esiste un giudaismo, ecco, ai tempi di Gesù, esistono molti fenomeni che si ritrovano appartenenti, radicati, nelle tradizioni dei padri, nella lettura della Torah, nel culto al tempio, ma certamente tutto questo in un mondo molto variegato. I Vangeli stessi ricordano, no? Farisei, Sadducei, Zeloti, quindi è un fenomeno giudaico molto vario, dove si inserisce anche il fenomeno cristiano, sempre partendo dalla radice giudaica. Tutta la fatica, molta fatica dei testi del Nuovo Testamento, di quello che noi conosciamo come Nuovo Testamento, sta proprio in questo continuo confronto che c'è tra il passato giudaico, le istituzioni giudaiche, la legge giudaica e la novità che Gesù porta. Pensiamo solo, non so, faccio il caso della lettera agli ebrei, dove la lettera agli ebrei dice che l'antica alleanza è stata completamente superata. Ma l'autore della lettera agli ebrei dice che per provare il superamento di questa antica legge, della nuova alleanza, cita il profeta Geremia 31, di nuovo l'Antico Testamento. Quindi si avvalora la novità cristiana sulla base della tradizione della parola biblica, che comunque non perde mai di valore. Senza contare tutto quell'aspetto di citazioni, ecco, vetero-testamentarie che troviamo nel Nuovo Testamento, che sono sempre a fondamento poi di tutto l'insegnamento di Gesù. Basta ricordare l'episodio delle tentazioni, no? Gesù risponde sempre sta scritto e risponde sempre col testi dell'Antico Testamento. Allora, col giudeo-cristianesimo parliamo di un fenomeno anche qui non facilmente definibile, dove non è facilmente separabile o identificabile ciò che è giudaico o ciò che è puramente cristiano, se si può dire così, ma non, è difficile da fare questo, ma ci muoviamo in questi primo e secondo secolo, dove fede cristiana, senza mai rinnegare le proprie radici giudaiche, ci sono alcuni aspetti del cristianesimo che tentano questa operazione di resettamento di tutto quello che c'è stato, ma no, non hanno avuto la meglio. E in questo continuo confronto nascono anche questi testi che chiedono una elaborazione nuova dei vecchi insegnamenti. Si potrebbe anche rileggere i testi del Nuovo Testamento, per certi versi, come una volontà di riprendere in mano l'antica legge o di riscrivere l'antica legge presentando quella novità di alleanza che il Signore porta avanti ancora con il suo popolo. Dunque, prima di affrontare questi testi, però, cerchiamo di creare un po' l'ambiente attorno al quale ci mettiamo, per comprendere questo tema della via. Penso che il tema della via è odos, nella lingua greca. È un tema molto importante per tutta la tradizione biblica. Non da ultimo Luca ricorda che quelli che appartengono alla via sono i cristiani. Il cristianesimo, prima di chiamarsi cristianesimo, si chiamava la via, quelli che appartengono alla via. Alcune edizioni italiane della Bibbia mettono la via con la V maiuscola, è odos. E senza dimenticare che Giovanni, il quarto evangelista, fa dire a Gesù nel capitolo 14: io sono la via, la verità e la vita. Quindi è chiaro che questa parola, questo tema della via, che ha tutto un aspetto vetero-testamentario molto importante, ha tutta una serie di risonanze anche nella tradizione evangelica di grande importanza. Forse San Paolo non lo mette tanto in evidenza, questo aspetto della via, almeno nelle sue lettere autentiche, però non si può dire che sia stato un uomo che sia stato fermo, ecco, non ha mandato mail o posta elettronica, ha camminato parecchio lungo le vie del Mediterraneo. Mi rifaccio ad alcuni testi vetero-testamentari dell'Antico Testamento, soprattutto su questo tema. Dunque, il tema della via è un tema generale. Siccome i due testi delle chiese giudaico-cristiane, con tutte le precisazioni che ho cercato prima di menzionare, sono il testo di Barnaba e il testo della Didache, dove non si parla della via, ma si parla delle due vie, dottrina delle due vie, vorrei concentrarmi innanzitutto su questa tradizione, quindi non tanto sul tema della via, la via, che avrebbe tutto un suo percorso, ma su questo tema delle due vie. Ricorderemo probabilmente il mito di Eracle, il quale si trova di fronte al vizio e alla virtù. Questo mito è raccontato da Prodico di Ceo, e questo racconto viene riportato da Senofonte nelle Memorabilia di Senofonte, dove si racconta di questo mito. Prodico di Ceo era un retore, un filosofo greco, del V secolo, IV secolo avanti Cristo, dove racconta questo, è la prima menzione letteraria che abbiamo di questa idea di Ercole che si trova di fronte alle due vie, la virtù e il vizio, quindi al bivio. Ercole al bivio è un topos letterario che poi rimane sempre praticato. C'è una bella immagine di Annibale Carracci che rappresenta questa donna del vizio un po' disnuda, che gli presenta le carte da gioco, il teatro, la maschera, la musica, invece la virtù, una bella salita in alto, tutta tortuosa, che deve salire, è un mito ben presente, ecco, nella letteratura greca. Così come lo abbiamo presente appunto nell'Antico Testamento. Antico Testamento mi rifaccio in modo particolare al testo di Deuteronomio 11:26. Dire il vero sono tutti testi, probabilmente tutti di redazione deuteronomista. Ammesso e ben concesso che esista il deuteronomista e che, vabbè, non entriamo su queste cose, ma comunque il Deuteronomio, al capitolo 11, versetto 26, dice: Vedete, io pongo oggi davanti a voi benedizione e maledizione. La benedizione, se obbedirete ai comandi del Signore, vostro Dio, che oggi vi do. La maledizione, se non obbedirete ai comandi del Signore, vostro Dio, e vi allontanerete dalla via che oggi vi prescrivo, per seguire dei stranieri che voi non avete conosciuto. Quindi ci sono due possibilità che vengono date secondo l'autore del Deuteronomio, la benedizione e la maledizione. Benedizione coincide con l'obbedienza ai comandamenti, la maledizione coincide come risultato della disobbedienza o della trascuratezza. Non basta trasgredire, basta non osservare. E per non osservare non è necessario essere ribelli, basta non fare quello che ci viene detto, no? Sono due cose anche queste un po' diverse. Ed è interessante, qui nel testo del Deuteronomio si dice: se vi allontanerete dalla via che vi prescrivo. È interessante questa accezione estremamente positiva del singolare che viene usato già nella tradizione vetrotestamentaria. Sembra dire che c'è solo una via buona da percorrere, che è quella dell'obbedienza ai comandamenti. L'altra via, quella che porta alla maledizione, in realtà non è propriamente una via, ma è qualcosa che non è una via, cioè non è una strada, non è qualcosa sulla quale si può camminare. La stessa idea viene ripresa sempre nel libro del Deuteronomio, al capitolo 30, versetto 15, in modo particolare, dove si dice: Pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Vita coincide con il bene, la morte coincide con il male. Secondo la concezione deuteronomista, la vita è frutto del dono di Dio e il dono di Dio viene dato a chi osserva la sua legge. La morte invece è il frutto della disobbedienza data a Dio ed è questo il male. Non è il male morale come lo intendiamo noi o il sentirsi male, ma è il male che rompe il rapporto con colui che ha istituito l'alleanza, con colui che ha permesso di percorrere la via. Infatti prosegue il testo dicendo: Io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e tu moltiplichi e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui stai per entrare per prenderne possesso. Sempre dello stesso periodo, di redazione probabilmente deuteronomista, è il testo di Geremia 21:8, molto famoso, ripreso in tanti testi dei padri della Chiesa anche, che in maniera chiara dice il Signore, ecco, metto davanti a voi la via della vita e la via della morte. Ecco, propriamente in questo testo, Deuteronomio abbiamo sentito maledizione, benedizione, morte e male, vita e bene, ma non c'è questo tema delle due vie, no? C'è solo una via. Invece in Geremia emerge chiaramente questa dottrina delle due vie. Metto davanti a voi la via della vita e la via della morte. Chi rimane in questa città morirà di spada, di fame e di peste. Chi uscirà e si consegnerà ai caldei, che vi cingono d'assedio, vivrà e gli sarà lasciata la vita come bottino. Bella questa immagine, avere la vita come bottino, come conquista, poter sopravvivere. Ora, qui è la prima volta di per sé che nella scrittura, almeno la scrittura giudaica dell'Antico Testamento, troviamo questa duplicità di vie, chiamata via della vita e via della morte. Dove per Geremia via della vita significa non rimanere in città, ma andare, invece via della morte significa rimanere in città preda degli invasori. Dell'Antico Testamento ne avrei altri due, se mi permettete. Uno è il testo dei Proverbi, dalla letteratura sapienziale, dove si dice: La strada via, strada o ossa, dei giusti è come la luce dell'alba, che aumenta lo splendore fino al meriggio. La via degli empi è come l'oscurità. Qui non c'è più solo il bene e il male, la benedizione e la maledizione, ma c'è il tema della luce e delle tenebre. Anche questo è un tema molto importante, specialmente poi pensiamo nella tradizione evangelica, nel quarto Vangelo. Già nel prologo si dice le tenebre non hanno accolto la rivelazione che viene dal Verbo incarnato. Quindi dice il testo dei Proverbi, mi trovo al capitolo 4, Proverbi 4, il versetto 18 in modo particolare, quello che vi ho letto, prosegue il testo dicendo: la via degli empi è come l'oscurità, non sanno dove saranno spinti a cadere. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non perderli di vista, custodiscili dentro il cuore, perché essi sono vita per chi li trova e guarigione per tutto il tuo corpo. Ecco, di un testo dove non si parla delle due vie, però ha a che fare con questo trovarsi al bivio e che viene ripreso in modo particolare soprattutto nel commento di Filone Alessandrino, che è un giudeo ellenista non cristiano, un giudeo ellenista contemporaneo più o meno a Paolo, di qualche anno precedente, che consegna alla tradizione umana dei testi meravigliosi, ripresi in modo particolare soprattutto dagli autori cristiani di Alessandro d'Egitto come Clemente e Origene, commenta il testo del libro dei Numeri, capitolo 20, versetto 17. Numeri 20, 17. Permettici di passare per il tuo territorio, non passeremo per campi né per vigne, non berremo l'acqua dei pozzi. È il momento nel quale il popolo di Israele deve entrare nella terra promessa dopo che Giosuè, Caleb e compagnia erano andati a fare l'esplorazione, no? Tornando con il bastone carico dei grappoli d'uva, no? Nella valle di Eshcol, l'Uvais. E dice, non passeremo per campi, per vigne, non berremo l'acqua dei pozzi, perché sennò si rovina il lavoro dei contadini e quindi è sempre un peccato. Dice, seguiremo la via regia, non devieremo né a destra né a sinistra, finché non avremo attraversato il suo territorio. Ora questa sembra un'indicazione semplicemente di carattere geografico, la via regia, conosciuta benissimo in tanti testi dell'Antico Testamento, ma l'indicazione non devieremo da né a destra né a sinistra indica chiaramente che questa strada deve essere percorsa con decisione, senza sbandamenti, e su questo testo poi Filone in modo particolare ne farà una mistica quasi, direi, del cammino che il filosofo, per Filone, il filosofo deve fare. Ecco, questi testi del Deuteronomio, di Geremia in modo particolare e di Numeri, ci danno già una prima base di vocabolario per poi approcciarci ai testi giudeo-cristiani che sottoponiamo alla nostra attenzione questa sera. C'è la benedizione, c'è la maledizione, c'è la luce, c'è le tenebre, c'è la vita, c'è la morte, con questa dottrina delle due vie, tenendo presente che già il Deuteronomio metteva in evidenza come in realtà l'unica via che può essere chiamata tale è quella di obbedire ai comandi del Signore, perché lì c'è la vita. Permettete un piccolo cenno anche ai testi di Qumran. Qumran fanno parte di un giudaismo. Sappiamo che Qumran finisce probabilmente la sua esperienza appunto con l'anno 70, la riscoperta dei rotoli nel 1947, ci ha rimesso in mano una documentazione preziosissima, oltre che soprattutto direi al di là delle novità dei testi riguardanti quella comunità, non tanto per i testi del Nuovo Testamento ma per quella comunità, ma ci ha rimesso in mano i testi biblici che non venivano più toccati dal 70 dopo Cristo. Ora, poiché il manoscritto più completo che noi abbiamo della Bibbia ebraica risale agli inizi dell'undicesimo secolo, poter avere in mano dei documenti che hanno la data del primo secolo dopo Cristo, certamente dal punto di vista scientifico, storico, ha un valore immenso. Non mi fermo sulla questione dei testi biblici, perché ci sono già studi in abbondanza, invece sono due testi che riguardano la vita della comunità di Qumran. Tra parentesi, sono stati fatti numerosissimi studi per far vedere come Qumran abbia potuto influenzare in qualche modo i testi del Nuovo Testamento, in modo particolare il quarto Evangelo, il Vangelo di Giovanni, i legami, i contatti. Purtroppo sono tutti tentativi, tutte ipotesi. ma casomai lasciamo le domande dopo questa faccenda. Ecco. E dei testi di Qumran, in modo particolare, due sono, credo, importanti per il nostro tema. Uno è il testo della regola di comunità e l'altro ho chiamato anche il manuale di disciplina, dove ci sono quelle regole, ecco, che guidano la comunità di Qumran, e poi il cosiddetto codice di Damasco, che anche questo è il punto di riferimento per comprendere qual era l'idea, l'ideologia o la teologia che guidava questa comunità che normalmente viene chiamata Essena, ma va bene, si può discutere su questo.
Anche su questo.
Eh sì, perché oggi gli scavi archeologici fatti a Qumran non sembrano del tutto conformarsi all'idea di comunità che emerge dai testi. Per cui si fanno mille ipotesi, se magari quei testi lì venissero anche da un'altra parte, depositati lì. Insomma, beh, c'è sempre da studiare qualcosa, questa è la parte bella, ecco, di questo mondo. E dice questo testo della regola della comunità, mi trovo al capitolo 9, paragrafo 9 per la precisione, no? Qumran. Quando parliamo del manuale di disciplina, codice di Damasco, regole di comunità, il discorso della comunità è centrale. Dai testi emerge quale tipo di idea, cerco di essere il più semplice possibile, semplificando ovviamente, ma confido nella vostra bontà, è la comunità il luogo della salvezza, è l'appartenenza alla comunità il luogo dove si ascolta la parola di Yahweh, dove si rinnova l'alleanza. È la comunità il luogo dove si vive continuamente la purificazione. Moltissime mikveh, le vasche per la purificazione che sono state trovate anche lì a Qumran, ne danno testimonianza di questo. Però qual è il luogo della salvezza? Qual è il luogo dell'escatologia? Il luogo dove il maestro di giustizia porterà finalmente a compimento le promesse davidiche, le promesse divine? Ecco, è la comunità. Quindi il soggetto comunità, il soggetto gruppo, se vogliamo dirlo in chiave più neutra possibile, ma Yahad è la comunità, l'unità, Yahad. Chi va a Qumran c'è sempre questo video che danno questo Yahad, loro ci attaccano sempre Giovanni Battista come appartenente a questo, ma Giovanni Battista non si è mai presentato in comunità, era un po' un isolato e fa un po' difficoltà a vedere Giovanni Battista a che fare con Qumran. Comunque è la comunità il luogo della salvezza, questa comunità è escatologica. Chiaramente in opposizione a quel tipo di sacerdozio che si viveva a Gerusalemme, affidato agli Asmonei, Asmonei che vivevano quel periodo storico per cui potere politico e potere religioso venivano gestiti sempre dalla stessa famiglia, ne danno testimonianze che evangeli su questo. Lo dice così questo testo della regola della comunità. Quindi chi appartiene alla comunità è salvo, quelli che sono fuori dalla comunità, poveretti loro, lo schema è noi. E loro, questo è lo schema col quale si muovono un po' i testi di Qumran. Tra gli uomini dell'ingiustizia nasconda il consiglio della legge, riprende invece con vera sapienza e con un giudizio giusto coloro che scelgono la via. Ognuno secondo il suo spirito, secondo la disposizione del tempo, guidandoli con sapienza, in tal modo li istruisca nei misteri meravigliosi e veridici in mezzo. È veridici in mezzo agli uomini della comunità, affinché camminino nella perfezione, ognuno con il suo prossimo, in tutto ciò che è stato loro rivelato. Questo è il tempo di preparare la via verso il deserto. Il tempo di preparare la via verso il deserto. Questa frase dovrebbe immediatamente richiamarvi alla mente l'inizio dei Vangeli, quando si richiama Isaia 43, Giovanni Battista, voce che grida nel deserto, preparate la via. Dice, questo è il tempo di preparare la via verso il deserto, quindi si parla sempre della via, la via coincide con la comunità, distruire tutto ciò che è stato trovato da compiere in questo tempo e di separarsi da ogni uomo che non abbia distolto la propria via da qualsiasi ingiustizia. Quindi la via unica è quella della comunità, però si ammette che ci siano uomini che percorrono, che sono su vie di ingiustizia, però l'uomo deve separarsi da qualsiasi ingiustizia per rimettersi sulla propria via. Quindi in Qumran questo tema della via, anche qui diventa un assoluto, si ammette che ci siano altri, ma sono quelli che non appartengono alla comunità. E poi nel codice di Damasco, mi trovo nel primo, non so se chiamarlo primo libro del codice di Damasco al versetto 13, si dice, Costoro hanno deviato dalla via, e il tempo di cui sta scritto come una giovenca testarda è divenuto testardo Israele, allorché apparve l'uomo nell'arroganza che fece versare su Israele acque di menzogna, lo fece errare in un deserto senza strada, abbassando le altezze eterne e deviare dai sentieri della giustizia, spostando il confine posto dagli antenati nella loro eredità. Quindi è un deserto dove non c'è la strada. Dove non c'è la strada, mentre l'opera dell'Esodo, ricordiamo, è quello che Dio compone la strada, è Dio che produce la strada attraverso la quale il popolo di Israele trova liberazione. Quindi la strada è il prodotto dell'intervento di Dio in mezzo al deserto, dove nella strada si trova l'acqua, si trova la manna, si trova soprattutto la libertà dalla schiavitù e si arriva alla terra promessa. E qui si dice, il testo di Qumran che certamente ha alla base di tutte queste reminiscenze di carattere esodico, dice: questi qui hanno deviato dalla via, quella via che Dio aveva preparato, che è la via della comunità, questi si sono allontanati dai sentieri di ingiustizia. Ecco, Qumran ci dà uno spaccato interessante come questo tema importante, come questo tema della via, che è un tema tipicamente biblico, che richiama l'identità, la nascita del popolo di Israele nel deserto, che nasce po come popolo proprio perché è lungo la via. Riceve la legge lungo la via. Non a caso Luca fa vedere al risorto i discepoli di Emmaus scappare lungo la via. Ma vabbè, sarebbe tutto un lavoro qui da fare. Però Qumran fa coincidere la via della giustizia con l'appartenenza alla comunità. È chiaro, è una comunità che ha bisogno di un'identità molto forte, dove ci si radica e un po' ci si chiude dentro un'ideologia ben chiara, in chiara contrapposizione con quello che è il giudaismo molteplice, vario, forse un po' mescolato, ecco, con tante altre tendenze, o comunque non sentito come puro. Il problema della purità, sappiamo, è una fissa un po', no? Di tutto il popolo, di tutto il mondo giudaico. Ricordate la notazione che fa Giovanni, che forse è il Vangelo più giudaico in assoluto di tutti e quattro canonici che noi abbiamo, che il primo miracolo di Gesù lo fa a Cana di Galilea, dove annota c'erano 6 anfore di pietra per la purificazione dei giudei. È molto interessante questa nota così precisa, così puntuale, dove Giovanni è come se il quarto evangelista riassumesse attorno a questa espressione un po' tutto il senso di come lui vedeva la religiosità ebraica. Qumran certamente però, anche se non ci sono molti contatti con i testi del Nuovo Testamento, però questo tema della via legato alla comunità ha una sua ripercussione poi anche nei testi cristiani o giudaico-cristiani del primo e del secondo secolo, proprio per il tipo di mentalità giudaica che comunque Qumran esprime. Chi obbedisce ai comandamenti di Dio, osserva la legge, appartiene a quel popolo, lo troviamo anche nel Deuteronomio, no? Che è mia proprietà, segulla, è mia proprietà. Un giudeo un po' strano, che ho citato prima, ma anche qui fondamentale per questo tema così importante della via, è Filone di Alessandria, vissuto tra il 50 a.C. e il 20 d.C. L'autore alessandrino, più giudeo alessandrino, più florido, più fecondo in assoluto, è stato conservato più dai cristiani che non dai giudei, ed è stato il primo commentatore allegorico, in modo particolare della Torah, dei primi 5 libri della Bibbia. Ora ci sarebbero diversi testi dove lui parla della via. Prima di leggere qualche testo faccio solo questa considerazione. Per Filone chiaramente l'esperienza religiosa, pur lui essendo un giudeo, coincide con l'esperienza filosofica, dove la filosofia, questo è comune a tutto il mondo antico, certamente fino ad Agostino. La filosofia, nel suo senso etimologico, amore della sapienza, significa, come diceva Pierre Hadot, fare quell'esercizio spirituale di verità dei ragionamenti. Se i ragionamenti sono quegli strumenti che ci portano in alto vicino alla verità, il modo più vero per esprimere la propria religione è quello di cercare la verità. E l'uomo che è dotato di intelligenza, se usa bene l'intelligenza, avvicinandosi alla verità, è l'uomo veramente religioso, è l'uomo pio, quindi non c'è distinzione tra cammino intellettuale e cammino spirituale nel mondo antico. siamo poi nel mondo greco, dove il mondo greco sappiamo ha questo senso che tutto ciò che è razionale è divino. Non sarebbe male riprendere quest'idea, eh? La razionalità è un dono fatto all'uomo che non dovremmo perdere. La razionalità è partecipazione alla divinità, secondo i greci. Non dico che sono d'accordo su questa cosa, perché non è detto, bisogna vedere come si ragiona. Però c'è quest'idea che attraverso l'esercizio della ragione, la ragione è ciò che ci aiuta a distinguere, ciò che ci aiuta ad avvicinarci alla verità. Su questo davvero Sant'Agostino è un grande maestro, perché non si accontenta mai dell'espressione alla quale è ricevuto, ma ci ritorna sempre su per ritornare. Filone vive di questo grande, anche se certamente in un'altra epoca, però vede la filosofia come esperienza religiosa autentica. Non dimentichiamo, in un ambiente platonico, mondo a doppio livello, mondo sensibile, mondo intelligibile. È interessante che per Filone il tema delle due vie di fatto non sia un tema. Non c'è una teorizzazione, non c'è un uso né sistematico né tantemeno molto frequente di questo schema. Invece molto interessante è che Filone usa questa antitesi tra ciò che è odos e ciò che è anodia, ciò che è strada e ciò che è non strada. Questo è molto interessante. Cioè vuol dire che c'è la possibilità di camminare sulla via e tutto ciò che non coincide con questa via è non strada. Cioè vuol dire che non c'è possibilità di camminare. C'è un testo adesso lo leggeremo dove dice tutto il resto è baratro, fossati, insomma si va fuori strada e non si cammina più. Come la via principale per arrivare a Dio. Molto interessante questo. È proprio a partire da questi testi di Filone che qualcuno, leggendo Giovanni, soprattutto Giovanni 14, no? Quando Gesù dice io sono. Perché nelle parole di Gesù non troviamo, c'è solo un testo di Matteo 7, no? Dice la via stretta e la via larga, ma nel Vangelo di Giovanni non troviamo la dottrina delle due vie, no? La via del bene, via del male, maledizione, benedizione, non c'è questo, luce e tenebre. E Gesù dice solo io sono la via. Ora, più di qualche studioso, specialmente di scuola bultmanniana, ha trovato in Filone la radice di questa assolutizzazione della via nella persona di Gesù, per cui solo la via può essere percorsa, tutto il resto che non è via, non è via, è anodia, è qualcosa che non ha niente a che fare con la via. Leggo in modo particolare il trattato De posteritate Caini, sulla posterità di Caino. Filone non conosceva i capitoli della Bibbia come li conosciamo noi, però conosceva i cicli narrativi e quindi prende ogni ciclo narrativo su Abramo, Isacco, Giacobbe, beh, prima Noè, Abele, Caino, prende i cicli narrativi e fa un commento allegorico a questi racconti. Quindi anche se non ci dà numeri e versetti, però facilmente è ritrovabile la pericope che sta commentando e ci offre un patrimonio immenso. Per buona parte direi che molto dell'etica cristiana, dell'etica soprattutto del cammino spirituale, dell'etica mistica, si basa sulle considerazioni di Filone. Filone è stato ripreso in modo particolare da Origene, il fondatore della mistica cristiana, e si rifà a lui per tutto il modo che ha di procedere, proprio mettendo in evidenza il cammino che l'uomo spiritualmente può fare nella ricerca dei significati dei testi biblici. Dice così nel De posteritate Caini, mi trovo al paragrafo 101-102. Sta commentando il testo di Numeri 20-17, la via regia né a destra né a sinistra. Mosè ritiene che non si debba pendere né a destra né a sinistra, né proprio per niente verso alcuna parte dell'Edom terrestre, ma che si debba procedere sulla strada mediana che egli chiama in modo molto appropriato via regale. Via mediana viene detta in greco mesotes. Per chi ha familiarità con Aristotele sa cosa vuol dire la mesotes, è il criterio di ogni virtù, no? Senza eccessi e senza difetti. La via mediana, la via regale. Poiché infatti Dio è il primo, anzi l'unico re dell'universo, anche la strada che conduce a lui in quanto è la strada di un re, è naturale che sia chiamata via regale. Dunque la via regia perché si chiama via regale, secondo Filone? Perché è la via che porta al re. Siccome il re è l'unico Dio, ecco allora si chiama via regia. Quindi, siccome Dio è l'unico re di tutte le cose, la via che porta lui deve chiamarsi per forza via regale, basiliche o dos. Devi pensare che in quanto è la strada di un re, è naturale che sia chiamata via regale. Devi pensare che questa strada è la filosofia, ma non quella che segue la massa sofistica degli uomini d'oggi. Siamo nel primo secolo. Costoro, infatti, chiamano sapienza la furberia, dando un nome divino ad un comportamento malvagio. Non sta parlando dei nostri tempi, sia ben chiaro, sta parlando solo del primo secolo, la furberia non esiste più adesso nei nostri tempi, bensì quella che percorreva l'antica santa compagnia di coloro che si esercitavano nella riflessione, tenendo lontano da sé le soavi attrattive del piacere e dedicandosi in modo virtuoso e austero alla meditazione di ciò che è moralmente bello. Questa via regale, dunque, se abbiamo detto essere la vera e genuina filosofia, la legge la chiama discorso e parola di Dio. Quindi la filosofia è la via che permette di arrivare a Dio, questa via è la parola di Dio. Così resta chiaramente dimostrato che la parola di Dio è identica alla via regale. Se egli esorta a non scostarsi né dalla via regale né dalla sua parola, che sono espressioni sinonime, e a camminare con mente retta per l'ampio sentiero centrale che conduce in linea retta. L'ampio sentiero centrale, l'unica via percorribile possibile, ampio sentiero centrale, quindi il secondo filone c'è un'unica via, grande, ampia, che è la filosofia e la parola di Dio, questa bisogna percorrere, perché è l'unica via possibile. Questa dice che conduce in linea retta, non ci sono curve, non ci sono tortuosità, è una via retta. Ovviamente il detto di Gesù è un po' diverso, no? Matteo 7, perché dice che invece la via è un po' stretta, non è proprio ampia. Gesù certamente forse non si riferiva alla filosofia platonica come si riferiva Filone. E forse dei testi, ma non credo che... Adesso vorrei addentrarmi un po' anche sui testi che volevo mettere al nostro studio. Rimanderei però al trattato sui sogni, De Somnis, il primo libro al paragrafo 179. Qui c'è una cosa bella. Dio viene chiamato colui che è sunoiporos, colui che cammina nella via con noi. Se dovessimo rileggere Matteo 28, 20, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, colui che cammina con voi, ecco, questo testo di Filone avrebbe qualche cosa da dire. Qui Filone sta commentando Genesi 28, 15, dopo, ricordate, Giacobbe e Israele sulla battaglia dello Yabok. Io sono con te, e dice Filone, di quale ricchezza potremmo più avere bisogno se abbiamo te, unica vera ricchezza, a proteggerci lungo il cammino che porta la virtù in tutte le sue parti, avere come compagno lungo il suo cammino il Dio onnipresente. Compagno di viaggio è questo sunoidoporos, che dice una qualità di Dio, insomma, colui che cammina accanto. Bene, visto Qumran, Filone, sul Nuovo Testamento, prima di arrivare, anche qui ci sarebbe tutta... un discorso, però forse appunto due testi che ho già velocemente citato meritano un po' forse di attenzione. Prendo dal Vangelo di Marco, l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo, no? Il Figlio di Dio, dice questo il titolo, e il Vangelo inizia con il versetto 2. Se il versetto 1 è il titolo, i neotestamentaristi presenti magari mi diranno insolenze, ma 1:1 è il titolo, poi dice: come sta scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via, voce di uno che grida nel deserto, eccetera. Viene citato poi Isaia 40, ma questa citazione in Marco, ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, viene dal profeta Malachia, dove viene citata dalla versione dei 70, versione greca dei 70, e c'è un piccolo cambio, perché non si dice egli preparerà le vie del nostro Dio, sarebbe nel testo greco, invece Marco cambia e dice la tua via, la via di lui. Questo lui è chiaro che diventa immediatamente il Cristo stesso. Ora ci sarebbe tutto un lavoro da fare su quale sia il valore di questa citazione Vetero Testamento. È stato fatto, a dire il vero, un bellissimo lavoro da parte di Paolo Rocca, un biblista che sia in gregoriana, su questo valore di questa citazione all'inizio del Vangelo di Marco, come richiamo dell'Esodo e come anche anticipazione di tutto il cammino che Gesù fa poi nel Vangelo di Marco. E qui si dice di preparare la tua via, quindi chi è la via? È la via che è Cristo stesso. Quindi anche se nel Vangelo di Marco non troviamo la definizione di Gesù, come fa nel quarto Vangelo, io sono la via, però è chiaro che qui Giovanni Battista si assume il compito di preparare questa strada a colui che viene. La via dunque, se la via dell'Esodo, qui si cita Malachia e si cita Isaia. Isaia che si richiama anche lui alla funzione dell'Esodo, quindi è come se l'inizio del Vangelo si collocasse pienamente in teologia esodica. Quindi è il luogo dove l'identità di Israele è nata, dove appunto è stata ricevuta la legge, dove il popolo di Israele ha imparato a conoscere quanto di Dio può fidarsi e dove Dio ha imparato a conoscere anche il popolo un po' brontolone, perché non si accontentava mai né della manna né dell'acqua, eccetera. È un testo questo molto importante perché colloca immediatamente nel lettore dei Vangeli la comprensione dell'annuncio del Vangelo del ministero di Gesù dentro questa categoria della via, non le vie, non le due vie, ma la via dell'Esodo. Poi invece c'è il testo di Matteo 7, 13, 14 dove si dice, qui siamo nel discorso della montagna, il primo grande discorso di Gesù secondo l'organizzazione che Matteo dà al suo Vangelo, dove c'è il Padre Nostro, comincia con le beatitudini, ricordate, dice Gesù: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta ed angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Ora qui, senza che mi metta a fare commenti esegetici di particolare rilievo, però va rilevata un po' la novità dell'insegnamento di Gesù e anche la discontinuità rispetto a quanto ho cercato di elencare prima, sia rispetto a Qumran, sia rispetto a Filone, sia rispetto all'Antico Testamento. Innanzitutto per lo stretto parallelismo che Gesù crea tra la porta e la strada. C'è una porta stretta e c'è una strada stretta. Quindi porta e strada. Questa è un'invenzione, possiamo dire, quasi gesuana, ecco, di Gesù di Nazareth. E Gesù, contrariamente a Filone, dice che c'è una strada, quella che porta a Dio, quella che porta al compimento, ecco, delle promesse divine, che è stretta, attraverso la quale bisogna passare, mentre Filone ci parlava di una via larga, l'unica via larga. Invece dice Gesù che larga è la porta, eppure spaziosa la via che conduce alla perdizione. Molti sono quelli che vi entrano. È chiaro che qui siamo nel carattere parenetico del discorso della montagna, dove Gesù invita i suoi apostoli a tenere conto di questa possibilità, di questa duplice possibilità di fronte alla quale si trovano quando c'è l'insegnamento di Gesù. D'altra parte è coerente, specialmente penso con l'insegnamento parabolico di Gesù, il fatto che Gesù indichi certamente, ma offra sempre la possibilità. Offra la possibilità del bene, così come offre la possibilità anche di perdersi, quasi mettendo in guardia. Anche se qui non dice che ci sono, non parla delle due vie, una via della vita e una via della morte, come fa Geremia, la vita del bene e la vita del male, ma dice semplicemente che c'è una via che è larga e questa porta alla perdizione, e invece la via che dà la salvezza è una via stretta perché angusta è anche la sua porta. Ecco, questi testi che ho voluto citare credo creino, almeno nel nostro immaginario, lo sfondo necessario per poter accostare il testo della Didachè e il testo della lettera di Barnaba. Faccio un'introduzione il testo della Didachè per leggere con voi anche qualche cosa. Ovviamente la trattazione di questo tema nel Nuovo Testamento dovrebbe essere molto molto più ampia, perché necessariamente solo gli Atti degli Apostoli su questo hanno molto 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 da dire. Ecco, innanzitutto questo testo della Didache che noi conosciamo ha tutto un suo interesse dal punto di vista storico, vero? Eh sì, perché è un testo che è stato scoperto alla fine del 1800 da un manoscritto greco che stava a Costantinopoli, ma fu portato dall'archimandrita Briennios a Gerusalemme e lì è stato studiato e poi edito criticamente da Adolfo Narnak, questo grande studioso del cristianesimo antico, offrendo un testo di grandissima importanza per conoscere le origini cristiane. Il dibattito degli studiosi, a partire da Arnak, non ha ancora trovato pace su dove collocare cronologicamente e anche geograficamente questo testo, perché c'è chi ha pensato, come Jean-Paul Audet, di collocarlo addirittura tra gli anni 50 e 70 d.C., quindi una datazione molto molto antica, addirittura prima di quella possibile prima redazione marciana che collochiamo attorno agli anni 70. Ma sulla datazione dei Vangeli c'è tutta una discussione sempre in movimento. Però prima del 70 cosa vuol dire? Prima della distruzione del Tempio, cioè prima della fine di un certo tipo di giudaismo. Qualcuno ha pensato, per il tipo di vocabolario che usa la Didache in alcuni punti, che non potesse essere datata prima del 130 o 150 dopo Cristo. Ora, la posizione anche qui mediana, la via mediana, che è un po' sempre la via regia, come dice Filone, risulta plausibile, credo, collocare cronologicamente questo testo a fine degli anni 90 e negli anni 100, anche se per il tipo di configurazione ecclesiale, in modo particolare, che emerge dalla Didache, non sembra dirci nulla sul tipo di comunità che c'è di riferimento. Perché come è fatto questo testo? Conosciamo in quattro parti fondamentali, sono 16 capitoletti, un libretto molto, molto breve, piccolo piccolo, ma estremamente denso, fatto in quattro parti. Una prima parte viene chiamata di carattere catechetico, che è quella che interessa a noi, perché viene intitolata "Ci sono due vie", comincia così, ci sono due vie, una della vita e una della morte. Ma c'è grande differenza tra le due vie. Vabbè, questo lo capivamo, ma comunque era bene specificarlo. E poi fa un primo trattato su questa differenza tra la via della vita e la via della morte. C'è una sezione tutta dedicata a quelle che è l'esperienza cristiana, che però è mezza giudaica soprattutto per il digiuno e la preghiera, però tipicamente cristiana, perché si parla del battesimo e dell'Eucarestia. L'Eucarestia è già usata come una parola ben configurata, indica già un oggetto ben chiaro, anche se poi quello che ne viene dopo è fonte di discussione, perché è tutto un modo di celebrare l'Eucarestia o di ricordare l'Eucarestia secondo un settore, insomma, che è rimasto vivo nel cristianesimo, ma che non appartiene alla grande tradizione, specialmente occidentale. C'è una terza parte dedicata ai ministeri, diciamo così, al come si concepisce la Chiesa, una Chiesa di carattere profetico, quindi ministeri itineranti, dove si parla anche di vescovi e diaconi, che quindi potrebbe far assimilare questo tipo di vocabolario alla redazione delle lettere pastorali, anche queste attorno agli anni 90-100, e soprattutto alle lettere di Ignazio di Antiochia, anche se Ignazio non parla di vescovi, ma preferibilmente parla sempre del vescovo. Il vescovo con i presbiteri e i diaconi, dandoci già la configurazione gerarchica dei ministeri ecclesiali. Mentre Didache, così come anche lettere pastorali, di per sé parla già di vescovo, ma non in senso monocratico come fa la lettera di Ignazio. La Didache invece parla di vescovi, come fa Paolo un po' nella lettera ai Filippesi all'inizio, vescovi e diaconi, anche se il significato tra Didache e Paolo è profondamente diverso. E poi c'è una quarta parte di questo testo, di indole più escatologica, dove si, diciamo così, la tensione spirituale della comunità nei confronti del Signore Gesù che viene. È un testo certamente cristiano, non c'è dubbio. E anche questo tipo di configurazione in quattro parti, cioè parte didattico-morale, la parte, diciamo, liturgico-sacramentale, la parte istituzionale ecclesiale e la parte della spiritualità escatologica, in realtà messi così, anche se sembrano un po' scuciti, un po' attaccati l'uno all'altro, in realtà rispondono ad un progetto ben definito. Perché se tu hai la responsabilità di istruire i nuovi battezzati, i nuovi catecumeni, tu devi avere tra le mani un beniamino, qualche cosa che ti ricordi le cose essenziali da ricordare. Allora, non essendoci molto tempo per fare trattati con pubblicazioni di case editrici cattoliche, è necessario fare cose brevi, riassuntive, dove ci sta l'essenziale che va insegnato. Poi è chiaro che chi ha in mano il manuale allunga, accorcia, fa un po' quello che ritiene più utile. Ora, questa prima parte di carattere didattico-morale è quella che viene intitolata appunto Le due vie, ed è questo, credo, il testo più importante che noi mettiamo la nostra attenzione questa sera. Ora, capite bene che in ogni caso, indipendentemente dalla collocazione cronologica, ammessa anche quella, diciamo così, mediana tra il 90 e il 100, noi ci troviamo di fronte a un testo che è contemporaneo alla redazione dei testi del Nuovo Testamento, di Matteo, Marco, Luca,
Sinottici.
Giovanni, di tutti i sinottici certamente. Paolo, con buona probabilità, ha già tutte le lettere redatte, probabilmente sono in formazione quelle, o in fase finale quelle di chiamate cosiddette deuteropaoline, appunto pastorali, probabilmente lo stesso periodo in cui si compone l'Apocalisse, insomma è questo periodo nel quale si forgiano le idee fondamentali che caratterizzano la teologia del Nuovo Testamento, come diceva Segalla, la memoria fondamentale di Gesù. E questo testo probabilmente appartiene a questa produzione letteraria attorno alla memoria di Gesù, di cui ci è rimasto questi frammenti, ecco. La Didache è conosciuta in Alessandria d'Egitto da Clemente e da Origene, ma a un certo punto sparisce dalla circolazione. Ora, perché alcune cose sopravvivono e altre spariscono? No? Questo è un mistero, no? Perché alcune cose non passano di moda, Alcune cose rimangono sempre, invece alcune cose passano con le mode. La Didache sembra essere sparita nell'oblio. Forse perché la Didachè risponde a delle esigenze di una comunità o di comunità o di un'area geografica dove, specialmente penso per la configurazione ecclesiale, cioè questi ministeri itineranti, non funziona più. Tutte le norme che la Didachè dà su come riconoscere i veri profeti, che non si fermino più di 3 giorni, che non chiedano soldi, che mangino quello che gli viene offerto, se stanno più di 3 giorni non sono veri profeti, se non si comportano come si è comportato il Signore non sono veri profeti, è chiaro che sta dicendo tutta una serie di attenzioni che chiedono uno sforzo immenso delle comunità. A un certo punto dice, eleggetevi vescovi e diaconi, li avete scelti voi, saprete di chi fidarvi, ecco, no? Senza piuttosto dover andare a
Itineranti.
itineranti, predicatori. Questo non è ovviamente contro le missioni al popolo, è giusto, ma sappiamo chi viene, insomma, ecco. Però certamente una comunità che si regge su questo ministero, che ogni volta va sottoposto a discernimento, voi capite che è una fatica immane, immane. E quindi questo testo probabilmente cade in disuso, senza contare che poi sia l'aspetto liturgico, così come soprattutto la formazione dei Vangeli cristallizza attorno a dei testi, attorno ad una prassi liturgica, una tradizione che poi diventerà consolidata e diventerà la sorgente poi della vita della Chiesa. Anche perché qui, specialmente nel nostro testo, ci troviamo anche con dei frammenti evangelici, una redazione, viene chiamata sezione evangelica, dove, adesso leggendo, vi balzerà subito alla mente, sembra quasi ritrovarci di fronte, se non al Vangelo di Matteo, comunque o alla fonte alla quale ha attinto Matteo o a una riedizione del Vangelo di Matteo. La Didache è studiata anche da questo punto di vista, proprio per la formazione dei Vangeli stessi, perché il discorso della montagna di Matteo qui sembra essere rimesso, magari con qualche parola e qualche ordine diverso delle frasi, però ripercorrendo proprio quella fonte lì.